In altre parole.
Nel mondo della scuola, in Ticino, in Svizzera e altrove nel mondo si assiste al passaggio dal modello della Bildung o formazione al modello dell'apprendimento. Il mondo pedagogico e quello politico reputano vincente il secondo, considerato moderno e adeguato ai tempi della digitalizzazione del mondo. Scrive Francesca Rigotti in un suo articolo quasi fresco di stampa che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul Corriere del Ticino, tra Bildung e apprendimento. E noi prendiamo lo spunto da questo articolo, siamo proprio sul pezzo assolutamente, partiamo da qui e parliamo di educazione tra formazione e apprendimento, toccando anche il tema del gender. Diamo subito il benvenuto a Francesca Rigotti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, a tutti e come sempre grazie dell'invito.
Quando parliamo di educazione, Rigotti, di cosa stiamo davvero parlando oggi?
Sì, allora, educazione è una parola bella, grande, è una parola che viene dal latino educere, tirar fuori, trarre, condurre, portare allo sviluppo delle facoltà intellettuali, estetiche e morali, educere, portare, condurre, questo è l'educatore. Poi però l'istruzione è una cosa un po' diversa, è il preparare, costruire, l'insegnare, ma come farlo oggi per formare persone, cittadini democratici? Come trasmettere le competenze? E nel mio pezzo, insomma, scrivo che c'è una differenza tra imparare e formarsi, e direi che questo modello dell'apprendimento che ho definito vincente è basato sull'acquisizione, attenzione alle parole, di abilità e competenze.
Quindi imparare e acquisizione. E acquisizione,
sì,
di abilità e competenze.
Imparare. Esatto, sì, questo sarebbe il modello dell'apprendimento, dell'imparare, anche non si sa bene come si faccia a imparare, ma non importa. E la concezione che sta sotto è quello che è importante, che è una concezione di tipo pragmatico, specialistico, basato sull'utilità, sul valore economico, il cui obiettivo è il mercato. E invece cosa dice il modello della formazione, o Bildung, per usare un termine un po' aulico? E invece poggia su una concezione antropologica idealistica, generalista, basata sul giusto e il vero, che ha come obiettivo la cittadinanza libera e democratica, il bene pubblico, la vita buona, una formazione più ampia. E se posso vorrei fare un esempio.
Certo.
Un esempio molto attuale. Allora, molti studenti oggi protestano dicendo che non ha senso imparare una lingua straniera, che non serve a niente perché tanto mi basta usare lo smartphone che traduce tutto al momento. Ma il problema è questo: se io non ho una impalcatura di conoscenza, una formazione, quello che il filosofo dell'informazione Luciano Floridi, che adesso è a Yale, poi è stato a Oxford, non è grandi esperti mondiali, se non si dotano le persone del capitale semantico, che consiste nel saper leggere, scrivere, conoscere le lingue e capire le scienze, quindi se non si ha questa impalcatura, questo capitale, si è perdenti, non si sopravvive nel mondo digitale. Proprio perché manca questo fondamento senza il quale non si può costruire nulla, e non averlo è uno svantaggio.
Siamo di fronte a un'etica del dovere kantiana o a un'etica delle virtù aristotelica?
No, né l'uno né l'altro, altro che etica kantiana. Il contesto in cui si afferma questa visione è un contesto di etica utilitarista o conseguenzialista, che è un'etica, come dire, solida e con una storia trionfante, ma lo sfondo è sempre quello di una visione economicista, edonista, legato al piacere e alla soddisfazione immediata, perché è questo che vogliamo. E questo tipo di etica descrive i rapporti umani come vendita e acquisto di prodotti, insiste sul saper fare, di nuovo sul saper risolvere i problemi pratici. È come se Torniamo un attimo a Leopardi, di cui abbiamo parlato ieri, come se una poesia servisse a risolvere problemi, eh? Si imparasse l'infinito perché così si impara il problem solving, non ha senso. Allora il problema è che anche le istituzioni come le scuole o l'università vengono appiattite sugli aspetti economici, come se gli studenti fossero clienti, no? Con i debiti e i crediti, e suggeriscono una equivalenza tra sapere e denaro, ma la scuola non è un'azienda, è un'istituzione che opera, dovrebbe operare a vantaggio delle persone per formare esseri umani armoniosi, secondo istanze di giustizia e di libertà, non di arricchimento smodato, e questo è il contesto etico in cui si afferma questa visione della scuola di cui stiamo parlando.
Poi un'altra tendenza che si riscontra è la promozione delle ragazze nelle discipline scientifiche. Significa davvero emancipazione, secondo lei? E in tutto ciò che fine fanno le materie umanistiche, le lingue antiche, il latino e il greco?
Allora, se si continua in questa direzione è da escludere che ci sia di nuovo un Giacomo Leopardi, tanto per ritornare al nome, ma anche una, aspetti che cerco di pronunciarlo bene, Wisława Szymborska, ecco, premio Nobel per la letteratura, una poetessa polacca contemporanea meravigliosa. E invece cosa succede? Che le ragazze e le bambine vengono spinte verso lo studio delle cosiddette discipline MINT, matematica, informatica, scienze naturali, tecnologia, e questo va benissimo se questo significa che le ragazze sono in grado di affrontare materie scientifiche e tecnologiche, non è che hanno una testa che, per cui non capiscono la matematica perché sono femmine, e quindi va benissimo. Però se il messaggio invece di questa promozione delle discipline scientifiche delle ragazze volesse dire è bene che anche le ragazze seguano i percorsi che seguono i maschi tecnico-scientifici, perché è importante che ci siano più persone che si dedicano a queste professioni, allora le cose cambiano e le intenzioni certo che vanno in quella direzione. E da che cosa lo si capisce? Dal fatto che non ci sono iniziative che promuovono presso i ragazzi le discipline umanistiche, incoraggiandoli allo studio delle lingue antiche, della letteratura, della filosofia, della storia.
I ragazzi non studiano le discipline umanistiche volentieri?
Molto meno. Se sono obbligatorie, vabbè, studieranno, ma se diventano poi facoltative è difficile, perché sono svalutate, sono di nuovo facoltà femminili. Ma questo svantaggia i maschi, svantaggia i giovani maschi. E questo è l'intervento di gender, no? Un po' diverso dal solito, perché di solito si parla sempre dell'attenzione alle ragazze, alle donne. Invece questo è uno svantaggio per i ragazzi. Attenzione! Perché ci si priva di una capacità critica e di comprensione del mondo. Quindi discipline umanistiche importanti.
Esatto, infatti concludendo possiamo ricordare un momento qual è il ruolo ancora oggi delle discipline umanistiche per comprendere il presente, filosofia, storia, letteratura, lingue classiche, insomma sono necessarie.
Certo, non sono un lusso o il residuo di una mentalità nostalgica, sono fondamentali per comprendere criticamente il presente. Allora, in questi giorni circola in Ticino, alla raccolta di firme, un manifesto per la formazione umanistica nelle nostre scuole. Bene, questo manifesto adesso leggo, tra virgolette, chiede di dare un giusto rilievo alla dimensione umanistica mediante la valorizzazione delle discipline classiche, latino e greco, dell'insegnamento letterario dell'italiano e delle altre lingue, nonché delle altre scienze umane, considerate nella loro dimensione formativa accanto alle discipline scientifiche, perché rivestono un ruolo fondamentale nel cogliere e interpretare il cambiamento. Acquisire la coscienza di un insieme complesso in continua evoluzione per analizzare il presente e pianificare il futuro, fine della citazione. E adesso, per finire con parole grandi, perché tutto questo perché la struttura della realtà è processuale. E diceva il grandissimo filosofo Hegel: l'insegnamento si ha quando si è in grado di produrre una trasformazione. L'educazione è un processo trasformativo e donazione di senso. E invece le elite digitali, quelle della Silicon Valley, ci fanno passare l'idea che il mondo non è storico, non è in metamorfosi, è un dato di fatto. Ma noi invece non possiamo rinunciare, e i ragazzi maschi non possono rinunciare alla donazione di senso.
Ah. Bella frase, tra Bildung e apprendimento, oggi abbiamo parlato di educazione riflettendo anche sul tema del gender. Grazie Francesca Rigotti, prima di salutarla brevemente, sa già qual è il tema di cui parleremo domani? L'ha già scelto?
Sì, parleremo ancora di gender, ma lo diremo, parleremo in altissime parole, perché ancora una volta difenderemo il genere maschile, perché questa è la parità di sessi, giusto?
Giustissimo. Allora grazie, a domani, non vediamo l'ora, a presto, buona giornata.
Grazie, arrivederci, grazie.